come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti, il numero di telefono per chiamarci in diretta e commentare con noi i fatti del giorno, sempre lo stesso, il numero verde 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. andiamo subito a sentire i primi titoli dei telegiornali della serata. TG2.
7 condanne, 2 assoluzioni per il disastro aereo dell'ATR ammarrato senza carburante a largo di Palermo. 16 morti, 23 superstiti. Fu errore umano. Crisi, il nuovo piano americano fino a 1.000 miliardi di dollari contro i titoli tossici. Segni di ripresa dal mercato immobiliare. Obama fiducioso, ma la strada sarà lunga. Volano le borse. Stupro della Caffarella, confessano tutto i 2 rumeni arrestati e incastrati dall'esame del DNA. Scarcerato il rumeno accusato per la violenza di Prima Valle. Suonerie da internet per i cellulari, attenti a costi e inganni. Interviene l'antitrust, multa da oltre 2 milioni di euro per le compagnie telefoniche. Lotta contro il tempo per salvare le balene che di nuovo in massa si sono arenate in Australia. Anche il camion per trasferirle in un'altra baia e portarle poi al largo.
Beh, a mio parere una delle notizie più clamorose della giornata viene dalla Liberazione, perché di questo si tratta. È stato o sarà rimesso in libertà nelle prossime ore il romeno Carol Raz, lo ricordate, che la stampa aveva definito il pugile. Doveva essere lo stupratore della Caffarella, poi successivamente doveva essere lo stupratore di Prima Valle, adesso non è lo stupratore di niente, perché anche questa storia è crollata. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Crisi, la grande mossa di Obama. Il presidente fa partire un piano da 1.000 miliardi di dollari per togliere dai mercati tutti i titoli spazzatura. Le borse festeggiano e spuntano i primi segnali di uscita dalla crisi. Italia, nuovo record nella lotta all'evasione fiscale. L'aereo senza carburante cadde in mare a Palermo, morirono 16 persone, oggi il tribunale ha condannato i 2 piloti tunisini e 5 tecnici, in tutto 62 anni di prigione. Da Giappone e Stati Uniti le immagini di altri 2 disastri. Sono i 2 romeni arrestati venerdì, gli stupratori di San Valentino, lo hanno confessato oggi davanti al GIP, cade l'accusa per l'altro stupro al quartaccio per faccia da pugile e tra poco tornerà libero. Da Regina Celi parla il biondino e denuncia, io costretto a confessare. Accusato di essere un truffatore, il medico guru dell'anoressia si difende e spiega la sua terapia, ma alcune sue ex pazienti raccontano di abusi sessuali nei centri.
Bene, bene, sono i principali titoli di Studio Aperto, 800 24 00 24. Ma un'altra notizia che riguarda sempre gli stupri, ed è una notizia che è passata poco sui giornali nel fine settimana, ma è molto importante perché ha a che fare con il modo in cui è stata presentata questa vicenda da parte dei media. Ricordate lo stupratore di Capodanno? Così tutti l'avevano definito, soprattutto i telegiornali, eccetera, eccetera. In realtà si è appreso, dopo l'esame del DNA per la battaglia dell'avvocato, che il ragazzo si chiama Davide Franceschini, addirittura poi in carcere è stato lui in realtà all'origine del famoso decreto antistupri e poi di tante prese di posizione da parte dei politici che si erano scandalizzati per gli arresti domiciliari che erano stati concessi. Sicuramente lo ricordate. Insomma, lo stupro non c'è stato. Così la vicenda era stata presentata in quei giorni dai telegiornali.
La mia vita è spezzata, parla la ragazza vittima dello stupro a Capodanno. Farmi giustizia da sola era uno sfogo, fiducia nella giustizia.
Un nuovo caso di violenza a Roma, arrestato un 20enne per lo stupro di Capodanno.
Stupri, una nuova violenza a Guidonia, ha preso l'aggressore di Capodanno.
Sdegno di tutte le forze politiche per la concessione degli arresti domiciliari allo stupratore. Richiesta bipartisan di giustizia rapida e certezza della pena.
Ed erano intervenuti il ministro Carfagna, il sindaco Alemanno contro la decisione di quei giudici che avevano mandato agli arresti domiciliari, non avevano liberato Davide Franceschini. Insomma, il racconto di Franceschini ha offerto, Davide Franceschini ha offerto molti riscontri e nessuna smentita, mentre le tre diverse ricostruzioni incompatibili tra loro fornite dalla ragazza portano a una insuperabile constatazione di tali dichiarazioni inattendibili. Questo recitavano nei giorni scorsi le agenzie di stampa. Sentitela.
Prima fa quello che devo fare io, giustizia, ma la faccio da sola.
Non ho capito.
Ecco, tu ci devi scrivere sul giornale che se non devo non fanno giustizia come si deve, io giustizia ma la faccio da sola.
Viene fuori da casa per gridare tutta la sua rabbia. Il suo aguzzino, il ragazzo che l'ha stuprata in un bagno nella notte di Capodanno, è stato rilasciato e si trova agli arresti domiciliari nella sua casa.
Così aveva reagito la ragazza che sarebbe stato oggetto dello stupro, stupro che alla fine non c'è stato. 800 24 00 24. Abbiamo recuperato quella frase di Carlo De Benedetti la settimana scorsa in cui Carlo De Benedetti parla di quello che secondo lui succederà, furto, anzi quello che già sta succedendo, il furto nei supermercati, la gente che va a rubare, il furto di sopravvivenza a causa della crisi economica. Voi lo vedete questo furto di sopravvivenza, non so dove abbia preso i dati Carlo De Benedetti, e di quello che succederà, si arriverà, diceva, ai furti delle borsette delle signore.
Noi abbiamo in Italia più o meno 3 milioni di precari. Questi precari verranno tutti licenziati. E allora si pone un problema sociale, ma non nel senso socialistico del termine, nel senso della convivenza sociale. È interessante vedere l'impennata dei furti nei supermercati, ma non, diciamo, il colpo alla banca, è il furto di sopravvivenza, cioè un po' di formaggio, delle bottiglie di latte, il pane. Per adesso sono furti dei supermercati, poi diventeranno furti di borsette delle signore e poi possono assumere qualsiasi canalizzazione imprevista, tenuto conto che quando uno non c'ha da mangiare è evidente che deve procurarselo in qualche modo.
Ora Carlo De Benedetti cita un'inchiesta fatta dai suoi giornali su Modena, in quella provincia ci sarebbero in aumenti dei furti nei supermercati in aumento. Sarà. Intanto, fino adesso, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto solamente gruppi di anarchici scatenati a Torino a gettare merda, perché di questo si è trattato, addosso ai frequentatori del ristorante Il Cambio, che loro considerano essere super ricchi.
È un vero dispiacere per Torino, questo bel locale, che venga così trattato così.
Al Cambio il giorno dopo si pulisce, via le tracce del blitz puzzolente contro il lusso e per gli immigrati. Assalto di anarchici in 6 vestiti di nero, cappuccio nero, in mano 2 secchi di letame. Suonano, si apre, entrano velocissimi. Guardate, stasera non mangiate. Uno schiaffo al lusso, come a Budapest un anno fa, uova marce contro la Microsoft, come a Londra, vernice contro il ministro, come ad Atene, sassi contro le vetrine. A Torino forse è diverso. Hanno voluto violare il ristorante di Cavour e i suoi 250 anni di gloria. Qui gridano libertà per gli immigrati. Blitz come quello contro la Croce Rossa che gestisce il centro di Corso Brunelleschi o il presidio contro la lavanderia che lavora per l'ex CPT. E infatti qualcuno davanti al Carignano, primo Parlamento d'Italia, grida voi vi ingozzate, nei CPT si crepa. Schizzi di sterco volano tra i tavoli dove mangiava il Conte ed è passata la storia. Un gesto stupido e la condanna del sindaco Sergio Chiamparino.
Qui in realtà altro che furti nei supermercati per la sopravvivenza. Qui è come al solito, si tratta di 4 imbecilli alla ricerca di qualche titolo, di qualche servizio sui giornali. Siamo con Filippo Facci. Ciao Filippo, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, io mi domando questa cosa, alla luce delle notizie del weekend, ma anche delle notizie di oggi, soprattutto la liberazione annunciata, liberazione tra virgolette, perché forse tecnicamente ancora deve essere scarcerato, di Carol Ratz, che tutta la stampa a un certo punto ha definito il pugile, che era accusato dello stupro della Caffarella, accusato dello stupro di Prima Valle e adesso non è accusato di nulla perché è stato scagionato definitivamente sia dall'uno che dall'altro. Ma l'altra notizia è quella passata quasi inosservata, devo dire, o comunque poco commentata, dello stupro che non esiste, lo stupro di Capodanno. Ricordate, lo abbiamo ricordato prima ai nostri ascoltatori, lo ripetiamo, è lo stupro da cui forse è nato anche il decreto antistupro che aveva fatto indignare i politici, la scarcerazione, anzi gli arresti domiciliari a Davide Franceschini, perché così si chiama quel ragazzo. In realtà siamo venuti a scoprire, gli investigatori sono venuti a scoprire, che lo stupro non esiste. Ora, non è che questa emergenza stupri in realtà l'abbiamo creata noi della stampa, noi che parliamo, noi che scriviamo, noi che facciamo televisione, eccetera, eccetera.
Beh, non vorrei ricorrere a sillogismi,
Però allora, gli stupri sono in calo, questo è un dato accettato da tutti, anche se sono assolutamente in aumento quelli compiuti da determinate etnie. Si dice, ed è probabilmente vero, che c'è tuttavia un'emergenza stupri, una sindrome da stupri più o meno legittimamente diffusa nel paese, e allora se gli stupri sono in calo e c'è l'emergenza stupri, chi l'ha creata l'emergenza se non la stampa stessa? E di conseguenza da qui la domanda, non deve la stampa stessa, oltre che prendersi delle responsabilità, mettere insomma delle pezze e correggere i propri errori quando scrive delle emerite sciocchezze o contribuisce a criminalizzare qualcuno, come è totalmente nel caso, e togliamo il forse, di quel Franceschini che ha originato un decreto antistupri, anche se di stupri non si è parlato, anche se intendiamoci c'è stato un altro reato che quello di lesioni.
No, assolutamente, qui naturalmente ognuno di noi, chi più chi meno, deve fare un po' il mea culpa, meno Filippo Facci, perché è sempre stato un po' critico su queste cose, magari noi abbiamo mandato qua.
Io, attenzione, perché io so di tanti altri colleghi che hanno cercato di parlare di questo caso e non ci sono riusciti. Io stesso ho dovuto insistere molto perché c'è l'emergenza, perché c'è la sindrome. Tra l'altro aggiungo un particolare all'introduzione che hai fatto, dicendo che il secondo stupro di cui è stato accusato uno dei due romeni già acclarati come innocenti, che è quello di Primavalle del 21 gennaio scorso, non solo appunto il romeno non è colpevole neanche di quello, ma è ormai pressoché certo che non c'è stato nessuno stupro, perché pare che la donna si sia inventata tutto, visto che non hanno trovato tracce di DNA se non appunto di una persona con cui abitualmente insomma si intratteneva sessualmente, visto che per giustificare l'assenza di questo DNA insomma si è attorcigliata attorno a improbabili scuse, tipo che si era lavata con l'acqua minerale, e ultima delle scuse possibili addirittura che il violentatore avesse messo il preservativo prima di violentarlo, cosa che non è stata ritenuta molto plausibile.
Secondo te questo cortocircuito che si è innescato, diciamo, nell'ultimo mese sulla questione degli stupri, da che cosa trae origine? Perché io so che tu non sei un dietrologo, non è che pensi che il governo stimoli la stampa a parlare di stupri creando un'emergenza stupri, o il governo chi può mettere bocca sull'informazione. Da che cosa viene questo cortocircuito? Che c'è stato, non c'è dubbio.
Beh, io non sarò un dietrologo, però non sono neanche cieco, insomma. E non è vero, il governo ha avuto tutti gli interessi affinché si parlasse dell'emergenza stupri in un certo modo. La stampa legata al governo ha cercato assolutamente di drammatizzare determinate situazioni e al tempo stesso però di specificare che erano determinate situazioni e non altre, cioè ha cercato di far convivere il dato del calo degli stupri con l'emergenza invece degli stupri etnici compiuti da stranieri, da una parte. La stampa non trova di meglio talvolta che appunto mettere giù articoli a sensazione, in parte assolutamente giustificati, che però appunto talvolta rendono estremamente difficile, come sappiamo, fare marcia indietro quando appunto ci si è precipitati troppo, perché cioè, il 22enne, che ricordiamo è un ragazzo che è l'unico soggetto, perché ricordiamolo, chiedo scusa a questo caso, allora questo soggetto è colpevole
Davide Franceschini, sì.
Nei confronti di una ragazza consenziente che si è chiusa in un bagno chimico a Capodanno con lui, è una persona che è l'unico soggetto che ha permesso che si scoprisse la verità sul suo caso, perché si è costituito, non sarebbe mai stato scoperto perché non aveva nessuna traccia di niente, di DNA né null'altro addosso, per il semplice fatto che il rapporto sessuale non ha avuto luogo, perché lui ha avuto, come si dice, una defiance, che è stata la cosa che appunto ha scatenato il nervosismo di lui dopo che lei l'aveva preso in giro. Quindi, gli stessi inquirenti, che sono tra l'altro gli stessi che sono stati durissimi in altre circostanze con i romeni, il GIP in particolare che si è dichiarato favorevole alla liberazione dapprima del 22enne, è una donna ed è una persona che insomma è nota per le sue sentenze durissime, insomma denotano un quadro di cui semplicemente alla fine nessuno ha parlato, e dopo tre mesi adesso io mi ritrovo appunto a dover parlare, per esempio al telefono, di qualcosa che per 3 mesi nessuno ha tirato fuori, pur i materiali fossero tranquillamente a disposizione di tutti.
Sì, tra l'altro, ripeto, secondo me la cosa più grave è che è stato quel giorno di indignazione della politica di fronte alla scarcerazione, agli arresti domiciliari a Davide Franceschini. Grazie a Filippo Facci, andiamo subito a sentire il riassunto della giornata secondo il TG3.
Il Tesoro americano presenta il piano per ripulire i bilanci delle banche dai titoli tossici. Fino a 500 miliardi volano le borse mondiali. Duro documento della CEDEA, politici e Unione Europea offese contro il Papa per le sue parole sul preservativo, manipolata la vicenda di Eluana. Stupro della Caffarella, i due romeni fermati venerdì scorso confessano la violenza contro la 14enne nel parco. Scarcerato Carol Raz, Palermo, condannati 2 piloti e 5 tecnici per la tragedia della TR-72, l'aereo rimasto senza carburante cadde in mare. Franceschini, piano casa totalmente incostituzionale, regioni e comuni scavalcati dal governo, PDL e il PD è capace solo di dire no. Le condizioni per scaricare le suonerie non sono chiare, l'antitrust multa per oltre 2 milioni di euro alcune società telefoniche. Entro 3 anni sangue sintetico, rigruppo zero al via in Gran Bretagna una ricerca per produrre sangue da cellule staminali embrionali.
Questo è il riassunto del TG3, andiamo a sentire anche i titoli di Sky.
Via al piano Obama per ripulire le banche e le borse volano.
Crisi, Almunia, bacchetta ai media, mai fatto allarmismi sull'Italia.
Lotta all'evasione fiscale, boom di entrate, incassati oltre 7 miliardi.
Politici, Berlusconi il più ricco, ma il suo reddito è calato drasticamente.
Statali, le faccine di Brunetta, parte il progetto per giudicare i dipendenti.
Crack, Parmalat, Grillo, show in aula, dovrebbero chiudere la Consob, dice.
Stupro della Caffarella, confessano i due romeni, scarcerato Carol Raz.
La tragedia della TR, condannati a Palermo 2 piloti e 5 tecnici tunisini.
Pakistan, kamikaze contro un commissariato, 2 morti a Islamabad.
Inter senza pace, Moratti avverte Ibra e tutti i tecnici accusano Mourinho.
Bene, bene, come avete sentito, Silvio Berlusconi è più povero con il reddito che scende a 1/10 da un anno all'altro e certo la cosa fa molta impressione, naturalmente una povertà per modo di dire. Lo stratosferico reddito del 2006, 139.245.570 euro, fu il reddito dichiarato da Berlusconi nel 2006, 139.245.570 euro. Difficilmente può essere comparato con quello del 2007, 14.532.538 euro. Cosa è accaduto da un anno all'altro? Secondo gli analisti, il 2006 è stato per Berlusconi un anno straordinario, difficilmente ripetibile sotto il profilo dei guadagni azionari del gruppo Mediaset. A far lievitare i guadagni furono soprattutto la spagnola Telecinco e Endemol, la società proprietaria di alcuni format di successo come il Grande Fratello. Secondo un analista, il 2006 per il gruppo Mediaset è stato un anno d'oro. E poi l'esplosione di Telecinco in Spagna. Ci fu un boom degli introiti pubblicitari che toccarono quota 1 miliardo di euro, con un utile della televisione pari a 314 milioni di euro. Va bene, abbiamo spiegato, almeno spiegano gli analisti in questo modo, la caduta nel reddito 2007 di Berlusconi rispetto al 2006. Oggi sono state pubblicate, sono stati resi noti tutti i redditi dei parlamentari, anche se ancora soprattutto su internet la trasparenza, sui siti internet della Camera e del Senato per esempio queste cose non ci sono, la trasparenza non è proprio il massimo. 800 24 00 24, il leader del Partito Democratico Franceschini sta per ingaggiare una battaglia che mi sento di condividere ed è una battaglia per evitare che alle prossime elezioni europee i capilista, come si usa spesso in Italia, siano persone che poi sono incompatibili con quella carica. Succede così in Italia, cioè si candida chiunque alle elezioni europee ben sapendo che questa persona poi rinuncerà e dunque parliamo di presidenti del Consiglio, Berlusconi pare sarà candidato, governatori, la maggior parte di questi poi non ci andranno in Europa e vengono messi lì per raccogliere voti. Franceschini.
È che per legge non si può fare il presidente del Consiglio e il parlamentare europeo. Bisogna dimettersi subito prima della prima seduta del Parlamento dall'uno o dall'altro incarico. Per questo la candidatura di Berlusconi ha un imbroglio e per questo le preferenze o i voti dati a lui sono voti e preferenze buttate via.
Eh sì, non so se siano preferenze e voti buttate via. Io credo che chi vota sa benissimo che Berlusconi non si dimetterà da Presidente del Consiglio per fare il parlamentare europeo ed è dunque un consenso dato a Berlusconi. Il punto è che le elezioni europee vengono concepite in Italia, e questa è una malattia grave del nostro sistema democratico, del nostro modo di fare politica più che del sistema democratico, vengono concepite come una sorta di redde rationem, come un regolamento di conti interni dei partiti, come una prova di forza tra i partiti, ed è assurdo che alcune elezioni locali e europee abbiano provocato negli anni la caduta di governi o crisi di governo e magari un rimescolamento all'interno dei rapporti di forza. Ma purtroppo in Italia è così, da altre parti le elezioni europee, il risultato delle elezioni europee viene praticamente ignorato. E Franceschini poi esagera, perché pensa che la vittoria di Berlusconi provocherà chissà quale cataclisma per la democrazia italiana.
Il Presidente del Consiglio ha in mente di stravincere le prossime elezioni europee, perché immagina dopo di utilizzare quella forza che immagina di poter avere per andare a fare cose che io le ho definite inimmaginabili, e penso di essere stato generoso, ma non vincerà perché troverà sulla sua strada noi, e noi lo fermeremo.
E vabbè, insomma, sono toni che io considero naturalmente esagerati. 800 24 00 24, congresso di chiusura di Alleanza Nazionale. Dal congresso di chiusura di Alleanza Nazionale prendiamo solamente questa frase, che è una frase pronunciata dal reggente di AN, o ex reggente di AN ormai, Ignazio La Russa, ministro della difesa, il quale ha ingaggiato una sua battaglia e dice che Alleanza Nazionale continuerà a dare battaglia sul caso Battisti, e questo naturalmente è molto importante.
Questa è una piccola battaglia, ma è una battaglia che io considero essenziale, di fronte alla quale non intendo arrendermi. Sto parlando della necessità di pretendere dall'amico fraterno popolo brasiliano che il terrorista assassino Cesare Battisti possa tornare, essere tradotto in Italia per scontare l'ergastolo a cui è stato condannato per omicidi efferati, per omicidi incredibili. L'Italia non potrebbe sopportare l'offesa di essere definita un paese dove chi è condannato possa avere chissà quale ingiuste conseguenze.
Ora va tutto bene naturalmente, ed è, come potete immaginare, per quello che ci riguarda, perché anche noi ogni tanto continuiamo e riprendiamo la campagna su Battisti, è una cosa buona il fatto che un ministro si voglia battere così. Spero che la stessa battaglia La Russa la faccia a prescindere dal colore politico del terrorista di turno. Certamente quelli di Alleanza Nazionale o ex di Alleanza Nazionale ci mettono molta passione in questa vicenda di Battisti, magari ci hanno messo qualche passione di meno in altre vicende, ma va così. E andiamo a sentire Fedele Confalonieri, che ieri è stato intervistato da Report, o meglio, le interviste non sono di ieri, e questo è importante sottolinearlo, e lo sentirete, sulla vicenda delle frequenze televisive. Non vogliamo tornare su questa vicenda, perché mi sembra che insomma l'azione negli anni di lobbying per evitare che Rete4 vada sul satellite sia palese a tutti. Report ha ripreso questo argomento. Report ieri di Milena Gabanelli. Però c'è un fuori onda di Confalonieri piuttosto curioso, che un po' ci fa capire cosa c'è all'origine anche della vicenda Mentana. Sentite.
Secondo lei, se io vengo qui a intervistare lei, certo, cioè, queste cose di
facciamo lo stesso mestiere.
Appunto.
Stiamo facendo lo stesso mestiere, ma io ho diritto di incazzarmi quando lei sta facendo in un certo modo, e lei ha diritto di controincazzarsi. E buono, adesso che ci disincazziamo, andiamo avanti, dai. Però tutta quella roba lì la usi con come si deve. Posso fargli vedere? Lei queste cose le ha registrate, sì.
Sì. Ah. Queste cose.
Andiamo in montaggio, gli diamo una legnata. Però è simpatico. Datemi un po' d'acqua, guarda. Grazie.
Allora.
Poi d'altra parte, queste dovrebbero essere le vere interviste, non le cavolate alla Matrix l'altra sera. Questa dovrebbe essere una roba vera. Da mettersi lì e dire, lei dice così, e uno si incavola, tira fuori su, non come le fanno. Vabbè.
Beh, è straordinario questo pezzo in cui Confalonieri, alla fine, dopo aver litigato con l'inviato di Report che lo intervistava, anche in maniera piuttosto forte, chiunque ha visto quella puntata lo ha notato, e se volete potete andare anche sul sito a rivederla. Dopo averci litigato in maniera furibonda, a un certo punto dice: è così che si fanno le interviste, non come quelli di Matrix. Uno può pensare, beh, insomma, allora ce l'ha con Alessio Vinci. No, sentite.
Quando il signor Confalonieri dice l'altra sera a Matrix, non è l'altra sera, quindi Alessio Vinci stia tranquillo. L'intervista è stata registrata il 6 febbraio scorso, quando a Matrix c'era ancora Mentana.
E forse l'intervista in oggetto è quella da cui è scaturito tutto, comunque all'origine magari della tensione tra Mentana e Matrix, cioè l'intervista con Antonio Di Pietro. 800 24 00 24, e dunque le accuse di Confalonieri a Mentana di non essere stato aggressivo con Di Pietro, come invece lo è stato l'inviato di Report con lui. E andiamo a Milano da Fausto. Buonasera.
Buonasera. Il mio intervento è questo. Vorrei partire da una preoccupante considerazione da cui di un normale cittadino che sente, legge i giornali, sente la TV, per arrivare magari a una altrettanto inquietante riflessione. Fino a oggi il responsabile dello stupro del Capodanno, da quello che sentivo dalle informazioni, era un terribile mostro che ha abusato di una povera ragazza in difesa. Oggi scopro che sembrerebbe non sia così, ma che è stato invertito il carnefice e vittima, e che però le informazioni che mi hanno dato mi hanno portato a pensare solo ed esclusivamente quello. Quindi è stata una sorta di guida, di manipolazione delle informazioni verso l'unico pensiero era pensare che di dare la caccia al mostro, con tanto con indignazioni annesse e connesse, ma non solo. Quello che ho capito oggi è che in realtà erano disponibili informazioni anche in precedenza che potevano quantomeno portare dei dubbi, a dare delle considerazioni, fare delle valutazioni alternative che non sono state fatte. E allora la riflessione è: ciò è avvenuto perché in quel momento faceva comodo? Si sa che in Italia gridare al mostro fa vendere più giornali, fa aumentare l'audience, quindi circoscritta a solamente quella situazione, o c'è qualcosa di più? O c'è un'informazione in Italia che vuole propinare certe idee, che vuol far passare solamente certe cose, e quindi noi che ci fidiamo di questa informazione, ce la beviamo, poi non abbiamo altro modo di poterla confutare? Se è così, quali altre informazioni hanno seguito la stessa strada dello stupro?
Fausto, lei ha posto sul tappeto, sul tavolo, diverse questioni, tutte interessanti, che sono il fulcro, il nodo del dibattito di queste ore, se così possiamo dire. Il problema è che il dibattito non esiste, magari lo possiamo creare noi nel nostro piccolo, però non se ne discute abbastanza. Prima Filippo Facci ci ha raccontato del modo in cui è stato difficile far passare anche nel suo giornale un articolo in cui si raccontasse, diciamo, la verità tra virgolette nella questione dello stupro di Capodanno, perché andava contro certi luoghi comuni o comunque contro alcune certezze. È difficile per esempio dire non c'è stato lo stupro, non esiste, perché una violenza, anche se diversa, c'è stata, dunque si rischia di passare per maschilisti, diciamo. Prima cosa. Secondo, la cosa più scandalosa in questa vicenda è stata la speculazione politica. Cioè, da quella vicenda di Capodanno, da quella storia dello stupro di Capodanno, del finto stupro di Capodanno, insomma, è nato un decreto antistupri col carcere obbligatorio invece degli arresti domiciliari, l'indignazione per gli arresti domiciliari. Bisognerebbe farli ascoltare le voci dei vari personaggi, Alemanno, la Carfagna, eccetera, eccetera, ma anche esponenti del Partito Democratico, che si indignarono per gli arresti domiciliari dopo lo stupro. E poi c'è certamente la questione dell'informazione che lei ha sollevato. Ora, io credo che ci sia solamente molta superficialità in alcuni casi, e poi sa, in questo caso, nel caso di Capodanno, la confessione del il fatto che il ragazzo si sia consegnato, il racconto della ragazza, la reazione della ragazza, tutto faceva pensare che quella violenza si fosse consumata. Il problema è che quando le informazioni erano disponibili per i giornalisti e i dubbi sono cominciati a crescere, nessuno ci ha lavorato sopra e tranne nelle ultime ore ha portato all'attenzione del grande pubblico questa storia nei suoi reali contorni. La ringrazio. Andiamo a Pavia da Marco.
Buonasera.
io vorrei fare una prima considerazione personale. Sentire Facci che si lamenta della difficoltà di far passare certe notizie nella stampa vicino al governo è come sentire Violante che dice che candidati come De Magistris, non si, cioè, magistrati come De Magistris non si devono candidare, pensassero un po' a loro, insomma.
Perché? Non ho capito. Filippo Facci è una persona libera, una persona onesta intellettualmente. Qual è il problema?
Sì, no, niente, avremo opinioni diverse su questo. Ma non era
avremo opinioni diverse, mi motivi la sua opinione, io la posso motivare in mille modi. Lei mi motivi invece perché secondo lei Filippo Facci non è una persona onesta intellettualmente?
No, secondo me no, ma...
Mi dica perché.
Perché secondo me Filippo Facci è una di quelle persone che per la stampa di governo o vicino al governo ci lavora, ci sguazza tranquillamente.
E non ho capito, a parte che la stampa di governo in alcuni casi diventa la stampa di opposizione, perché non è che ci sia...
Sì, la stampa vicina al governo, mi sono sbagliato nei termini, volevo utilizzare i termini di Facci.
La stampa vicina al governo di adesso, diciamo, no?
Al governo di adesso.
Siccome lui lavora a Mediaset, lavora al giornale, secondo lei è tout court asservito a Berlusconi? Questo
no,
è il suo ragionamento.
Ha servito Berlusconi, però in certi suoi articoli mi sembra evidente, ma ripeto, la mia opinione personale non è detto.
Per cui qualsiasi cosa dice non è degna di considerazione in quanto scrive e lavora per il giornale o scrive e lavora per Mediaset.
No, l'ho detto questo. Beh, allora detto la considerazione mi faceva sorridere, ma tutto qua, non volevo innescare una polemica.
Marco, però è per capire, perché il punto è molto semplice. Quando... ed è alla base forse di ogni ragionamento che stiamo facendo, perché se uno dice una cosa condivisibile è condivisibile anche se la dice Hitler, adesso le faccio un estremizzo questa cosa qui, perché lei fa il DNA di dove lavora Filippo Facci per capire se una persona è credibile o meno? Dice una cosa che secondo lei va bene punto o no?
Rilevo, mi collego all'intervento proprio che volevo fare. Facci è uno di quelli che si scaglia contro, si è scagliato nei suoi articoli contro Genchi, contro il metodo Genchi. Ora, le due persone che sono state arrestate oggi, io prendo spunto dicendo questo dall'intervento che ha fatto oggi Travaglio a Passaparola. Il metodo con cui sono arrivati ad arrestare due nuovi presunti colpevoli è esattamente la stessa cosa che faceva Genchi, incroci di tabulati telefonici, guardando dove sono le persone, le schede che passano da un telefono all'altro. Ora, o dobbiamo indagare un funzionario che ha fatto decine e decine di tabulati telefonici per arrivare a queste due persone adesso, oppure qua bisogna chiedere scusa a Genchi, perché...
No, Marco, mi scusi, io non so cosa ha scritto Travaglio, perché non è che posso leggere Travaglio ogni giorno quello che scrive, non ho questa attenzione maniacale che ha Filippo Facci nei confronti, per carità, è degnissima nei confronti di quello che scrive Travaglio. Però sono due cose che non c'entrano nulla, perché il metodo è naturalmente lo stesso, cioè quello di rintracciare la cella del... a parte che non è vero che è lo stesso, perché in quel caso c'era un altro tipo di ricerca da parte di Genchi, ma mettiamo che sia la stessa. L'accusa che viene fatta a Genchi di essere andato oltre il mandato di un magistrato e di aver fatto un po' da solo, diciamo, no? Questa è l'accusa che viene fatta a Genchi, oltre ad altre cose. In questo caso i poliziotti o gli investigatori hanno agito su un mandato esplicito, chiaro, del magistrato che segue questa vicenda. Per cui dov'è il paragone? Mi scusi, perché le scuse a Genchi? Cosa c'entra nella vicenda dei Romeni?
In realtà le accuse a Genchi, sì, anche Genchi agiva su mandato di un magistrato.
Ho capito, ma qui non si accusa, mi scusi un attimo, Marco, mi scusi un attimo, qui non è che Genchi non è che lo si criticava per il tipo di ricerca che faceva, perché è sbagliato fare quel tipo di ricerche, primo per il fatto che, come ha detto recentemente il presidente del Copasir, è stato seguito e sembra illegittimamente, ma questo bisognerà vedere, il capo dei servizi segreti. Secondo, perché sembra, anche qui questa è una delle accuse che viene fatta a Genchi, che sia andato oltre il mandato che gli è stato affidato dal magistrato. Poi c'è la questione della conservazione dei dati, tutta una serie di cose che sono in ballo. Non c'entra assolutamente nulla con la vicenda dei Romeni, ma nella maniera più assoluta. Almeno secondo me, mi spieghi secondo lei invece qual è la corrispondenza tra le due cose?
La corrispondenza ovviamente non è relativa ai singoli eventi, cioè ai particolari eventi, è ovvio che Genchi non c'entra niente con questa vicenda, è il paragone che faccio. paragone Genchi, a parte che mi risulta che non ci siano leggi che impediscono di acquisire tabulati del capo dei servizi segreti, ma evidentemente per fare queste indagini sui due nuovi arrestati per questo stupro saranno stati acquisiti tabulati telefonici, e tabulati telefonici anche di utenze magari non relative a queste due persone, e quindi il problema potrebbe essere di Genchi. E tra questi tabulati telefonici sono finiti telefonini di persone, come quasi sicuramente sarà, che non c'entravano niente con questo stupro, e mettiamo caso che fossero entrati anche telefonini di capi di servizi segreti, di parlamentari o anche di politici in amministrazioni locali.
Allora?
Bisogna fare un'indagine, la domanda è, bisogna fare un'indagine anche per scoprire se quel funzionario è andato a acquisire tabulati, è il principio che mi...
Continuo a non capire, mi scusi Marco, avrò dei problemi, ma continuo a non capire perché dovremmo chiedere scusa a Genchi dopo le vicende di due romeni arrestati col metodo della ricerca attraverso le celle telefoniche, delle antenne telefoniche del luogo dove si trovavano i telefonini. Francamente non riesco a capirlo, ma ripeto, sarà un mio problema. E come al solito sono molto contento di ospitare Giampaolo Panza. Ciao Giampaolo, buonasera.
Grazie a voi, un abbraccio a te.
Allora, ti voglio far ascoltare perché Giampaolo Panza recentemente, io non so se gli dia fastidio o no, ma ce lo dirà, credo di no, anche se alcune cose potrebbero dargli fastidio, vabbè, insomma non voglio anticipare nulla. Il nome di Giampaolo Panza, ma soprattutto quello che recentemente, e sono tanti libri sul fascismo, sulla guerra tra fascisti e antifascisti, insomma, come sapete, sono tanti i libri di Giampaolo Panza dedicati a questo argomento. Il nome e le opere di Panza vengono, secondo me, utilizzate come strumento anche di battaglia politica. L'ultima cosa, l'ultimo fatto risale proprio a questi giorni, cioè al congresso di scioglimento di Alleanza Nazionale. La voce di Maurizio Gasparri.
Noi non siamo qui per un'operazione nostalgia, ma io voglio ringraziare ancora una volta Giampaolo Panza per quei libri coraggiosi, Dal sangue dei vinti e tanti altri che ha regalato all'Italia. E mi chiedo, da questo palco la RAI ha fatto una fiction del sangue dei vinti, solo che ha cambiato il contenuto va bene, solo che sta nei cassetti. Caro Cappon, quando trasmetterete la fiction sul sangue dei vinti che la RAI ha già prodotto? Abbiate il coraggio, l'avete cambiata, ma va bene anche così com'è.
Allora Giampaolo, non voglio entrare nella querela sulla fiction sul sangue dei vinti, già ne abbiamo parlato in un'occasione, quando la trasmetterà la RAI, non è questo il punto, magari ne parleremo un'altra volta, ma a te il modo in cui viene utilizzato il tuo nome e le tue opere, in questo caso per esempio, ti dà fastidio oppure no?
Ma assolutamente no, prima di tutto perché Gasparri, non posso dire che siamo amici perché io non abito a Roma, non frequento più il Parlamento, ma lo stimo, e lui ha le sue opinioni, le esprime sempre in modo molto chiaro, senza tutti gli opportunismi ipocriti che sono tipici della classe politica italiana, di quella di tutti i settori. E io sono contento, che l'ho sentito ieri in diretta su Sky quello che diceva, e l'ho approvato, mi fa piacere, perché dice la verità. Io sarei stato persino anche più duro di lui, perché ripeto, io della fiction del sangue dei vinti non ho, come dire, royalty, perché sì, c'è un produttore che aveva comprato i diritti e ha fatto non soltanto la fiction, ma ha fatto anche un film per le sale. Ormai sono molti mesi che questo film è stato visto, l'abbiamo visto tutti al Festival del Cinema di Roma. La fiction è pronta anche quella, forse prima ancora del film, e non viene proiettata. Ma il perché? Il perché è chiaro, perché la RAI, come direbbe il mio amico Maurizio Gasparri, è piena di trinariciuti comunisti che non vogliono saperne di storie che in qualche modo sbugiardino le loro versioni della guerra civile. Ti stupisce quello che ti ho detto?
No, l'ho detto,
sono anche contento di averlo potuto dire a Radio 24.
No, figurati se mi stupisce, assolutamente no, sei, come dire, avvezzo al modo in cui...
Posso dire il problema più generale?
Qual è?
Io ormai faccio il giornalista da 50 anni, penso. Adesso sono in pensione, ma sono un pensionato operoso, perché scrivo molto, scrivo libri, tra un po' uscirà tra da qualche settimana un altro mio libro, scrivo articoli per Il Riformista. Io penso che chi fa un lavoro pubblico come quello del giornalista, sì, o dell'autore di testi, di libri, non debba mai preoccuparsi dell'uso che viene fatto dei suoi lavori. Quello che importa è che i suoi lavori siano onesti, che lui non scriva né per compiacere nessuno, né per attaccare nessun altro, né per ragioni basse di cassetta, ma scriva perché è un mestiere difficile, scrivere un libro poi è molto faticoso.
Lo so.
Scriva perché ci crede.
Ecco, questo mi pare
il mercato poi dopo si comporta come gli pare.
Certo,
piace.
Questo mi pare particolarmente interessante. L'importante è che chi scrive una cosa lo faccia
in quello che scrive,
e certo, lo faccia con onestà intellettuale. Poi gli altri, se non è importante se qualcuno appunto utilizza questa cosa anche per battaglie politiche. Un'altra cosa voglio chiederti, anzi ti faccio ascoltare quello che ha detto Gianni Alemanno a proposito di un termine che tu hai già utilizzato. Spesso la politica raccoglie qua e là cose scritte dai giornalisti. È successo anche in questo caso con Gianni Alemanno, sentite.
Io non so se la crisi del PD cambierà i livelli, gli assetti, le mentalità, se li libererà da quella faziosità conservatrice che li caratterizza. Loro sono sempre a difesa di tutti i luoghi comuni del pensiero dominante. Non sono più comunisti, sono luogo comunisti, difendono il luogo comune che abbiamo ereditato dal passato.
Allora, Giampaolo, aiutami in questo caso. Luogo comunismo è un termine che tu hai utilizzato più volte. Più volte.
Ma guarda che il luogo comunismo, se come dire, se ci attraiamo un momento dal suo significato politico, in realtà è una parola che deriva dal luogo comune,
sì,
è la merce che trionfa di più, prima di tutto sulla carta stampata, su internet più che mai, tantissimo sulla televisione, sulla radio, sia pubblica che privata, tranne naturalmente che la radio che in questo momento mi ospita, che è Radio 24. Ma perché? Perché gli intellettuali italiani, o diciamo quelli che lavorano con le parole scritte o dette alla radio o mostrate alla televisione, sono pigri e soprattutto è diventata pigra la sinistra, che non sa mettersi in gioco, che non sa discutere, che non sa affrontare temi spinosi. Io ne ho una buona esperienza con i miei tanti libri sulla guerra civile, e quindi si perde in queste frasi fatte, in questi concetti vecchi, non sa più come spiegarsi con il pubblico, anche con il proprio pubblico, e quindi trionfa il luogo comunismo. Poi Alemanno l'ha usato come sa fare lui, come sanno fare tutti i politici accorti, anche a proprio uso e consumo, ma non mi stupisce la cosa.
No, certo, una delle cose, per esempio la parola in questi giorni cementificazione, secondo me è uno dei simboli del luogo comunismo, perché poi bisogna pure metterci dentro qualcosa per spiegare agli ascoltatori, no? cos'è il luogo comunismo. Berlusconi è un mafioso, la cementificazione, non so, quelli di sinistra sono più acculturati, la destra è rozza, insomma questi sono tutti i luoghi comunismi, no? Ne vuoi aggiungere qualcuno?
Ma no, beh, oddio, ce ne sono molti di più, ma sì, comunque no, quelli che tu hai indicato sono perfetti e devo dire che bastano per far capire, ma il luogo comunismo più comune, usiamo questa tautologia, è quello di affermare che il vecchio PC è sempre stato un partito parlamentare, democratico, liberale, e siamo arrivati al paradosso per cui, per dire l'estrema raffinatezza del luogo comune, Veltroni un giorno ha dichiarato di non essere mai stato comunista, ma soltanto berlingueriano. Ma qui siamo proprio al paradosso totale.
Allora, un'ultima cosa, Giampaolo, è questa, perché c'è un'ultima ora di Sky, te lo chiedo perché Sky TG24, che è la mia, ma anche solo la tua televisione preferita, un'ultima ora di Sky che recita in questo modo: Presidenza Rai verso accordo su Garimberti. Io credo che si tratti di Paolo Garimberti, che tu conosci bene, credo, perché un altro Garimberti, insomma, che potrebbe diventare presidente della Rai, io non lo conosco. Sembra che finalmente, ripeto, ultima ora di Sky è proprio di qualche secondo fa, sembra che PD e PDL si siano messi d'accordo sul nome di Paolo Garimberti. Un tuo brevissimo commento.
Ma se fosse lui, direi che potrebbe essere un bravissimo presidente. Paolo è un giornalista corretto, indipendente, ha fatto anche esperienze internazionali e farebbe bene, però non so se poi adesso mi pare che diriga la TV di Repubblica,
sì,
è lui il responsabile, non so se questa connessione ha un senso o meno. Aspetto prima di giudicare, voglio vedere bene come stanno le carte messe sul tavolo. Comunque,
anche secondo me sarebbe un'ottima scelta, sì.
Ma secondo me in partenza sì, perché uno sì, che se ne intende, poi certo, dirigere e fare il presidente della RAI, sia pure con i poteri limitati che ha il presidente di questo burrosauro, dinosauro della radio televisione pubblica, è molto diverso che dirigere una microscopica radio o televisione come quella di Repubblica.
Sì, è stato anche,
però,
credo, direttore del TG2, tempo.
Certo, per un certo periodo lo è stato, quindi non ci limiti alla provvidenza, io mi auguro che faccia bene e soprattutto che sia indipendente, perché quello che io ho provato sulla mia pelle è che se tu vai contro il luogo comunismo, per riprendere il tema delle sì, domande che mi hai fatto, sei fottuto, perché nessuno più ti invita. Tu mi hai mai visto presentare i miei libri da Fabio Fazio? Mai. Mi hai mai visto sulla Rete 3? Mai. E quindi questo è un vulnus che non tanto mi riguarda, perché i miei libri si vendono, grazie
lo stesso,
a Dio, tanto
senza Fazio, certo,
senza l'apporto della RAI, però è un fastidio come cittadino.
Senti Giampaolo, un'ultima cosa,
pagarlo, ma c'è sempre, trovo sempre qualcuno, ossia Adele Grisendi, che lo paga per me.
Un'ultima cosa, che è questa: certo che uno degli editorialisti di punta di Repubblica, parlo di Paolo Garimberti, il direttore, diciamo, della televisione di Repubblica, sia oggetto di un accordo tra il cattivo Berlusconi e il Partito Democratico, certo, io non so domani i commenti di Repubblica come saranno, non è male questa.
Non lo so nemmeno io, però questo dice che siamo arrivati non più alla canna del gas, ma siamo arrivati al gas che esce senza nemmeno la canna. Cioè, se un partito come il Partito Democratico non riesce ad esprimere una presidenza RAI che non sia così targata, poi involontariamente, perché Paolo è capacissimo di
essere un
presidente indipendente, però ha alle spalle l'unico vero grande giornale di partito che sia rimasto in Italia. Andrea Romano sul Riformista l'ha definito in questo modo e la trovo una definizione perfetta.
È così, grazie a Giampaolo Panza.
Grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Un abbraccio a tutti.
19:57 quasi, abbiamo il tempo prima di dare la linea ai titoli dei telegiornali per un intervento di Massimo dalla provincia di Grosseto. Buonasera.
Massimo? Buonasera.
Sì, dica.
Sì, rapidamente, mi chiedevo se non era il caso in qualche maniera di porre rimedio a tutti gli insulti mandati contro quei quattro gatti radicali, che tra tutti i parlamentari sono circa un migliaio, sono gli unici che comprende il loro dovere, e cioè chiamati dalla polizia penitenziaria se andarono a trovare i rumeni, si presero una caterva di insulti, perché non sono stati populisti, non hanno adempiuto al loro dovere, e quindi ovviamente in un paese come l'Italia paga poco.
Guardi Massimo, noi siamo stati tra i primi, come lei sa, ad ospitare Rita Bernardini, a dire che le visite in carcere erano assolutamente legittime. Le ricordo però che non è che sono stati chiamati dalla polizia penitenziaria, avevano avuto notizie che forse erano stati commessi degli abusi e sono andati a trovare i primi due romeni della Caffarella. Ormai tra i romeni della Caffarella e quegli altri, Prima Valle, c'è una confusione terribile, uno non si ricorda più nulla, e questo è uno dei prodotti purtroppo di questa situazione. Iniziamo con il TG5.
Le borse volano sull'onda del piano americano da 1.000 miliardi di dollari per liberare le banche dai titoli tossici. Milano chiude a più 4,66%. L'Unione Europea, l'Italia non è a rischio. Stupro della Caffarella, piena confessione dei due romeni arrestati la settimana scorsa con la prova del DNA. Scarcerato Carol Racz, uno dei due primi arrestati. Durissimo attacco del presidente della CEI, Cardinal Bagnasco, contro il Papa, offese inaccettabili, e sulla vicenda Englaro, no al diritto alla morte. Condannati piloti e tecnici tunisini per la sciagura della TR-72 a Palermo nel 2005. Morirono 16 persone. La spia del carburante non indicava il serbatoio vuoto. L'aereo cadde in mare. Scienziati inglesi si dicono pronti a produrre tra 3 anni sangue artificiale da cellule staminali embrionali, ma guai ad abbassare la guardia sulla donazione. Ecco la Tata Nano, l'auto più economica del mondo. Costerà 1.500 euro in India, 5.000 in Europa. Per pochi fortunati, invece, la Lamborghini Gallardo Spider.
Va bene, erano i titoli del TG5. C'è un'ultima ora, sempre che prendiamo sempre da Sky, ma sicuramente rilanciata da qualche agenzia, e comunque ci deve essere qualcosa di ufficiale, ancora non sull'ANSA se non sbaglio. Intercettazioni, polizia sospende Gioacchino Genchi. E questo è un po' curioso, perché mi riallaccio all'intervento di prima di quell'ascoltatore che diceva che bisognava addirittura chiedere scusa a Genchi, non so per quale motivo. La polizia, a meno che anche questa non sia parte di un complotto contro Genchi, la polizia ha sospeso dalle sue funzioni il, credo che sia vice ispettore, una cosa di questo tipo, Gioacchino Genchi. Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Obama lancia il piano per liberare le banche dai titoli tossici e vede spiragli di speranza, borse mondiali in rialzo. Dopo il congresso d'addio ad Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini in studio al TG1, piano casa, Franceschini attacca, incostituzionale. Il presidente della CEI Bagnasco, dopo gli attacchi al Papa, non accettiamo sia irriso e offeso, subito legge per fine vita. Lo stupro della Caffarella, siamo stati noi, confessano gli ultimi due rumeni indagati, scarcerato faccia da pugile. Allarme sicurezza nei cieli, in America precipita un aereo carico di bambini in vacanza, in Giappone si incendia un cargo. Dall'India alla rivoluzione nei trasporti, arriva sul mercato la Nano, l'auto più economica del mondo, costerà $2000.
Bene, bene. Salvatore da Cagliari, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
La ringrazio, dica.
Ascolti, io volevo... Pronto?
Sì, la sento, Salvatore.
Mi sente?
La sento, dica pure.
Pronto? Ascolti, dottore, io volevo parlare sul fatto che del capolista di Berlusconi, come riguarda altri politici. Pronto?
Salvatore, la sento. Pronto? Parli, continui a parlare.
Questo viene fatto più che altro del capolista, chiaramente Berlusconi, ma possono essere anche, come ho detto precedentemente, altri politici, per piazzare, purtroppo lo devo ammettere, anche dei loro amici per essere eletti, come purtroppo le devo ammettere è avvenuto anche con Iva Zanicchi, che è stata eletta, e molti lo sanno, al Parlamento Europeo. Poi sulle qualità, capacità, attitudini, sulle conoscenze del diritto comunitario di queste persone, poco...
Sì, guardi Salvatore, purtroppo funziona così, a parte alcuni casi di persone che poi però se la sono data a gambe dal Parlamento Europeo dopo poco tempo e hanno preso tanti voti, 1 milione di voti, dunque insomma poi sono andati in realtà al Parlamento Europeo con una valanga di voti alle loro spalle, e parlo per esempio di Lilli Gruber, lo stesso Santoro prese un sacco di voti, dunque se la sono guadagnata all'elezione con una campagna elettorale per il nome che hanno eccetera, anche se poi purtroppo è finita come è finita, cioè sono andati via il prima possibile, quando alla prima occasione, e l'usanza è questa, è quella di presentare persone che si sa non andranno mai al Parlamento Europeo. In questo caso sarà Berlusconi, può essere leader di un altro partito, semplicemente per raggranellare i voti. E perché le elezioni europee sono considerate una sorta di test, sia per il Partito Democratico, sia per il PDL, dunque vengono interpretate in questo modo. E devo dire che Franceschini, da questo punto di vista, ha ingaggiato una battaglia interessante. Cioè ha detto oggi, credo, il Partito Democratico, che non ci saranno candidati tra gli amministratori locali, che sono incompatibili. Forse doveva estendere questa cosa ai parlamentari italiani, credo ci sia incompatibilità. Insomma, bisognava dare un po' più di sostanza, magari questa cosa però ha fatto bene, magari anche lui nel passato ha fatto questo errore, è stato candidato e poi si è ritirato, non lo so, andremo a controllare, però è davvero una cattiva abitudine. La ringrazio Salvatore, andiamo a Verona da Pasquale.
Pronto?
Eccoci, dica.
Buongiorno, buonasera, scusi. Ecco, io ho chiamato per collegarmi allo stupro, famoso stupro di Capodanno. Sono d'accordo soprattutto sul penultimo l'ascoltatore che aveva parlato appunto della responsabilità dei giornali in generale, però io volevo dire che comunque non adottando i giornali, ma i giornalisti che hanno scritto i pezzi riguardo sono ben individuabili, nel senso anche all'interno della stampa, io voglio dire che anche all'interno della stampa ci deve essere una specie di non voglio dire di autocontrollo, perché si sa come funzionano i giornali, nel senso quando si sceglie un pezzo è quello che si lavora più di pancia che razionalmente nel scegliere il pezzo da mettere in prima pagina o in seconda pagina. Ecco. Quindi all'interno dei giornalisti ci dovrebbe essere Non so se questo è possibile perché non sono un giornalista, probabilmente ci sono l'ordine giornalista dei giornalisti vieta tale. Pronto, mi sente?
La sento Pasquale, non so dove sì. Vuole arrivare, però la sento.
Voglio arrivare al fatto che ci deve essere, finché non c'è un'autoregolamentazione, nel senso che i giornalisti, io posso dire, Libero per esempio è un giornale che ha messo in prima pagina questa notizia, però...
Quale notizia, scusi?
La notizia del mostro, nel senso del...
No, mi scusi, però Pasquale, il fatto di mettere in prima pagina una vicenda di cronaca non è che sia di per sé sbagliato, poi bisogna vedere come questa vicenda viene commentata, l'enfasi che viene data e successivamente quando la storia cambia completamente di tono, naturalmente bisogna dare lo stesso rilievo, perché qui è mancato questo nelle ultime ore, dopo la scoperta che non di stupro si trattava per quello che riguarda lo stupro di Capodanno, non mi sembra che quelle persone che si erano indignate per esempio sugli arresti domiciliari a Davide Franceschini abbiano chiesto scusa o siano intervenute per dire ci eravamo sbagliati. Subito i titoli della 7 che però saranno indietro su due vicende, la sospensione di Gioacchino Genchi dalla polizia che è stata annunciata qualche minuto fa dalle agenzie e forse anche la vicenda Garimberti, che su cui sembra il nome di Paolo Garimberti, editorialista di Repubblica, sia stato raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione per la presidenza Rai.
Confessano i due romani arrestati venerdì scorso per lo stupro della Caffarella a Roma. Incastrati dalla prova del DNA, Alexandru, 18 anni, e Gavrila, 27, ammettono rapina e violenza. Non conoscevano i due connazionali accusati prima di loro, uno dei quali è stato appena scarcerato. Volano le borse europee sull'onda del piano USA da 500 miliardi per ripulire il mercato dai titoli tossici. Milano guadagna oltre il 4,5%, bene anche Wall Street. Obama, fiducia nelle misure anticrisi, ma la strada per la ripresa, dice, sarà lunga. Lotta all'evasione, boom di entrate nel 2008, recuperati quasi 7 miliardi di euro con il 30% di accertamenti in più rispetto al 2007 e si annuncia un fisco più severo per il futuro. Su a chi va del merito è lite tra governo e opposizione. Dopo le accuse di Mourinho e colleghi che si fanno fare la formazione dai presidenti, replica Renzo Olivieri a capo dell'associazione
bene, allenatori. 20:14, Sergio da Milano, buonasera.
Buonasera. Allora, io volevo dire un paio di cose, diciamo, sulla vicenda Genchi, no? Perché io mi occupo di sicurezza delle informazioni, perché mi sembra che ci sia, francamente, un po' di ignoranza, no? Specialmente su quello che è quello che si possono, le cose che si possono veramente fare con i dati a disposizione del signor Genchi. Uno dice, ma questo signore non intercettava le conversazioni. Allora io posso tranquillamente dire che in fondo per chi è veramente interessato a operare diciamo in maniera pericolosa per la società, i testi delle intercettazioni sono importanti, però sono anche abbastanza relativi. La cosa importante invece, quello che veramente fa paura, perlomeno fa paura a noi del settore, è il fatto che con le informazioni relative a chi chiama chi si può costruire veramente la rete di conoscenza di come è fatta la struttura sociale, di potere, economica, che sta dietro, diciamo, la gente, insomma, la nazione, come funziona la nazione.
Certo,
no?
certo.
Questa è la cosa importante. Allora, nel momento in cui io analizzo il traffico che c'è tra la persona A e la persona B, attenzione che queste persone sono persone note, cioè voglio dire, si sa che dietro a un certo numero di telefono c'è una certa persona.
Non c'è dubbio.
Io posso stabilire quelle due persone, per esempio, con chi parlano, ok? Posso scremare nel numero, diciamo, di tutte le persone coloro i quali parlano con le persone di potere. Posso stabilire, per esempio, che cosa succede quando una certa persona dice una certa cosa a un'altra persona. Come si propaga l'informazione all'interno della rete, cioè chi parla con chi e in quanto tempo. Ok, quindi posso stabilire effettivamente chi conta, chi veramente ha a che fare con le leve del potere, chi è in grado poi, voglio dire, di chiudere il cerchio, perché la cosa interessante quando si osservano queste che si chiamano, in termini scientifici si chiamano le reti inferenziali, quando si osserva un percorso, diciamo, di un attore su una rete inferenziale, si vede che l'informazione entra da una parte, si propaga nella rete in un certo modo e poi ritorna in un altro modo.
Ecco, okay? Sergio, perché lei dice
di potere.
No, no, certo. Dunque chi ha conoscenza e chi ha questi dati ha un enorme potere. Dunque, sono due le notizie di questa serata, molto importanti. Domani faranno i titoli dei principali quotidiani, non so se interessano i nostri ascoltatori. Sono due questioni che riguardano soprattutto il potere, cioè non riguardano direttamente le tasche dei cittadini. Per esempio... c'è il servizio di Sky su Brunetta, intanto sentiamolo.
Sportello è limitato ancora a poche sedi della pubblica amministrazione, ma presto, annuncia Renato Brunetta, il voto si allargherà in tanti altri uffici. Utilities, camere di commercio e comuni seguiranno l'esempio. Per il ministro della pubblica amministrazione, con questo progetto pilota cambia la cultura del nostro paese.
Tutti gli sportelli d'Italia, di tutta la pubblica amministrazione, ma non solo della pubblica amministrazione, in breve tempo, questa è la mia speranza, ma anche il mio progetto, saranno dotati di queste faccine, di queste emoticon, che consentiranno ai cittadini di dare un giudizio.
Basta prendere il numeretto, il foglietto di attesa, lo si appoggia qui e poi si esprime la propria preferenza. Ad esempio si pigia sul rosso, insoddisfacente, e qua poi viene chiesto il motivo, ad esempio tempi di attesa troppo lunghi.
Nessun grande fratello per Brunetta acquisirà i dati per criminalizzare i lavoratori. La valutazione avrà l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, contribuendo anche ad individuare quei settori meritevoli di avanzamenti economici. Per ora al progetto Mettiamoci la faccia hanno aderito INPS, EMPALS ed ACI, ma presto si allargherà ad altri enti e il gradimento si potrà esprimere anche via web o via telefono. I risultati iniziali comunque sono già positivi. L'85% delle persone si è detto soddisfatto del servizio ricevuto, il 10% si aspettava qualcosa in più, mentre il 5% è rimasto deluso. Federico Sisillo,
Sky. E va bene, questo era il servizio di Sky, abbastanza esauriente su questa vicenda, sulle faccine di gradimento inventate da Brunetta per dare un voto sostanzialmente agli uffici pubblici. Il mio sospetto è che, inserendo il numero di attesa, poi uno abbia così la tentazione, come al solito, di attaccare il dipendente pubblico, e dunque, anche se è rimasto contento, così per fare casino, di pigiare il dito sul tasto rosso e appare la faccina arrabbiata, perché credo che le faccine sono una verde, una gialla e una rossa, e quella rossa è quella della scontentezza. Va bene, questa è l'ultima trovata di Brunetta. 800 24 00 24. Eravamo con Sergio da Milano. Allora, dicevamo, con Sergio da Milano, una notizia del giorno è la sospensione di Genchi. Lei che si è fatta, Sergio, di questa vicenda di Genchi?
Ma la cosa che, diciamo, mi lascia molto perplesso è il fatto che la cosa di Genchi sia venuta fuori. Allora, io sono convinto di una cosa, la possibilità di arrivare a costruire la rete di interferenza di quello che è la politica e l'economia italiana, come è stata data a questo signore qua, è una cosa che non viene fuori dal niente. Cioè, questo signore è stato in grado di accedere a dei dati.
Però su un mandato di un magistrato,
Ma vede, sì, il mandato del magistrato c'è stato, però voglio dire, lui poi...
Beh, adesso si sta indagando nell'ipotesi che Genchi sia andato oltre questo mandato, però c'è sempre...
Perché poi dopo questi dati, invece di distruggerli, perché lui avrebbe dovuto distruggerli nel momento in cui avesse visto che questi dati erano ininfluenti rispetto al mandato ricevuto, avrebbe dovuto distruggerli, mentre invece lui ha creato un database gigantesco e ha messo la matematica, quella vera, quella importante, quella la scienza, al servizio, diciamo, di qualcuno che è stato un committente di questa cosa. Perché
adesso non lo possiamo sapere questo qua. Lei sta dicendo che lui ha venduto questa informazione a qualcuno?
Ma non lo so.
O ha passato questa informazione a qualcuno? Non lo so, questo non lo possiamo dire.
Un'operazione del genere è un'operazione costosa sotto il profilo delle teste, sotto il profilo degli investimenti, sotto profilo, diciamo così, scientifico e di attuazione.
Sergio, adesso la sentiamo poco, è certamente un'operazione costosa. Ripeto, tutti i dati sembrerebbero essere stati acquisiti su un mandato formale di un magistrato. Poi che Genchi sia andato oltre questo mandato, che abbia fatto delle richieste che non hanno trovato...
Io volevo dire un'altra cosa.
Che voleva dire, Sergio?
Io volevo dire un'altra cosa, io vorrei dire, spero che si vada in fondo alla storia, capire effettivamente chi sono stati i committenti di questa cosa.
Beh, i committenti, lei dà per scontato che ci sia stato un committente, Sergio. Io invece penso che Genchi abbia fatto solo di testa sua. magari poi nel futuro per utilizzare certe cose. Questo non lo so, è una mia intuizione, ma insomma lo possono intuire tutti, non lo so. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Diego da Genova. Buonasera.
Buonasera dottore, mi scusi, io volevo fare un intervento riguardo a quanto è stato detto da Pansa prima, o perlomeno nella mia motivare perché la RAI forse non manda questa fiction, mi scusi, l'emozione. Se secondo me la RAI, essendo la TV di Stato, l'Italia è un paese, la nostra Costituzione che è nata nel 1946, dopo tutto ciò. Io capisco gli errori che ci possono essere stati commessi dai partigiani, però era anche una guerra di liberazione dai nazisti. E
sì, ma scusi Diego, cosa c'entra? La RAI ha coprodotto una fiction che è quella sul Sangue dei Vinti, dunque ha pagato qualcosa. Se aveva delle perplessità prima poteva anche non metterci dei quattrini, insomma. Qui stiamo parlando della messa in onda. Adesso non voglio addentrarmi nel caso Pansa perché non conosco bene i termini. Pansa è molto arrabbiato per questo, e va bene, insomma, abbiamo registrato questa sua arrabbiatura per il fatto che non si sa ancora la data di messa in onda di questa fiction. Però il suo ragionamento non mi sembra stia in piedi, mi scusi se io lo dico. Siccome la RAI è una televisione pubblica e la nostra Repubblica è basata sui valori dell'antifascismo, ma cosa c'entra? Non è che Pansa è diventato un partigiano dei fascisti, per utilizzare anche il termine partigiano, non mi sembra, insomma, Diego.
No, perché cioè, non vorrei che in tutto questo revisionismo, in questo tentativo, cioè, si tentasse di mettere sullo stesso piatto in discussione e mettere tutti alla pari, quando ci sono stati dei fiancheggiamenti, quando ci sono stati rastrellamenti nelle industrie, i rastrellamenti degli operai non sono mai stati fatti.
Diego, mi scusi, però qui non si sta adesso parlando della fiction sul Sangue dei Vinti per riaprire di nuovo la partita o i discorsi sul fascismo e l'antifascismo. Si sta parlando di un'altra cosa. Nessuno vuole mettere sullo stesso piano niente, nella maniera più assoluta. 20 e 26 800 24 00 24. Quando c'è qualcuno che racconta delle cose, degli episodi, dei fatti avvenuti, li racconta e si devono prendere in quanto tali, che poi possono portare a rivedere tutto quello che ci è stato raccontato in un sacco in 20, 30 e 40 anni, va bene anche quello. Massimo da Roma, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, anche se delle volte chiamarla dottore, che la chiamo, mi sembra come se mettessi un distacco, però invece io l'ho detto.
Ma lei può chiamarmi come vuole, Massimo, mi può chiamare dottore, mi può chiamare Cruciani, mi può chiamare gentile conduttore, può utilizzare tutte le espressioni. Dica, andiamo al sodo, sì, Massimo.
Io volevo fare un intervento motivato, spinto dalle dichiarazioni di Benedetto XVI. Cioè io divento sempre più anticlericale e vorrei sentire persone su questo argomento. Cioè, questa persona qui, mi chiedo per esempio, invitando a non usare il preservativo, no? E se qualcuno lo fa e si infetta e poi muore, è il mandante morale di questa morte? E sarà, mi dirà, questo è pazzo.
No, beh, guardi che non è, cioè c'è un sacco di gente che la pensa come lei. Io non la penso così, ma non perché credo che sia stato giusto l'intervento del Papa l'altro giorno, ma perché insomma non scherziamo sui mandanti degli omicidi eccetera. Il Papa da questo punto di vista fa il suo mestiere. Io per esempio ho molto apprezzato l'intervento della settimana scorsa di Cecchi Paone alla nostra radio, in cui parlava di concorso morale eccetera. Non lo condivido per quello che riguarda il concorso morale nello sterminio dell'AIDS, ha utilizzato una cosa di questo tipo dopo le parole del Papa, certo un ragionamento provocatorio interessante, non lo condivido, però insomma andiamoci cauti con certe parole, secondo me. Poi si può condividere o no quello che ha detto il pontefice. Prima di andare a sentire i titoli del TG2, completiamo con Massimo da Roma, poi ci sono Paolo da Torino, Giuseppe da Milano e Claudio dalla provincia di Savona. Allora, Massimo.
La ringrazio. Questa cosa qui, io sento che lei non è d'accordo e mi piacerebbe che articolasse questa cosa.
Non lo so, un ascoltatore per esempio le risponde indirettamente: perché dovrebbe essere il Papa ad autorizzare l'uso del preservativo? Cioè, cosa pretendiamo? Che il Papa a un certo punto dica il preservativo è essenziale per combattere l'AIDS in Africa? Lei pensa che il Papa possa arrivare a dire una cosa di questo tipo?
Ma perché sfasciare una cosa difficile da costruire? Le faccio un esempio. Io mi sono trovato a Città del Messico qualche anno fa, tanti anni fa, prima, poco prima di una visita dell'altro Papa, Gianni Paolo II. Loro facevano una massiccia campagna per il controllo delle nascite, tanto per dire, Città del Messico non sapevano bene quanti abitanti ci fossero, oltre i 20 milioni. Questo è arrivato e col suo carisma ha detto no, fate i figli, eccetera, eccetera. Secondo me questo poi ha delle conseguenze. È vero che il Papa fa il Papa, eccetera, ma noi dobbiamo dire fortemente che quello che dice delle volte è sbagliato.
Ma no, cioè, ma lei lo può dire tranquillamente da questo punto di vista, cioè ma, Massimo, della democrazia,
io lo posso
eccetera.
Dire, lo posso
sul
dire,
concreto, no. Massimo, concretamente sul territorio in Africa, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, ma glielo ripeto, ma l'avrà ascoltato anche lei, l'avrà letto certo. Da qualche parte. E poi le cose vanno molto diversamente, perché il Papa mantiene l'ortodossia, diciamo,
del Vaticano. Poi non concretamente era solo per l'Africa, no? Non era solo per l'Africa. Lui fa questa dichiarazione, è un eco che c'è più nel mondo occidentale che in Africa, dove probabilmente nessuno sente direttamente le parole del Papa. Cioè, l'uso del preservativo, qui non si riusciva per esempio a dire il preservativo e fare una campagna massiccia per l'uso del preservativo, e questo, una volta che dice sta parola, che fa contro? Io credo che sia profondamente sbagliato, anche perché non c'è stata nessuna sollevazione sui giornali eccetera contro questo, cioè facendo paragone con altri
non si può dire che non ci sia stata una critica alle parole del Papa. Adesso lei parla di sollevazione, ma insomma bastano delle critiche, non bisogna per forza fare la rivoluzione ogni volta. La ringrazio, Massimo, buona serata. I titoli del TG2.
Obama lancia un nuovo piano americano contro la crisi, fino a 1.000 miliardi di dollari contro i titoli tossici, segni di ripresa dal mercato immobiliare, volano le borse. Dura presa di posizione dei vescovi italiani dopo le critiche al Papa per la vicenda preservativi, non accetteremo che Benedetto XVI venga irriso e offeso. Stupro della Caffarella, confessano tutto i due rumeni arrestati e incastrati dall'esame del DNA, scarcerato invece il loro connazionale accusato per la violenza di Primavalle. 7 condanne e 10 anni al pilota e copilota per il disastro aereo dell'ATR caduto in mare senza carburante al largo di Palermo, 16 morti, 23 superstiti. Suonerie da internet per i cellulari, attenti a costi e inganni, interviene l'antitrust, multa da oltre 2 milioni di euro per diverse compagnie telefoniche.
Eccoci di nuovo in diretta per gli ultimi minuti di trasmissione, interventi più sintetici, andiamo in provincia di Savona da Claudio.
Pronto?
Sì, dica Claudio.
Sì, buonasera. Tutte le volte che sento l'intervento di Panza alla radio rimango sempre un po' perplesso, nel senso che io Panza lo conosco da quando ha fondato la Repubblica nel 1976 e esce solamente nel 90-92 con questi libri che portano a un po' il problema è perché non è uscito prima, perché non l'ha detto nel 72.
Ho capito,
72.
Claudio, uno fa delle ricerche, nel tempo può modificare alcune sue sensibilità, punto e basta.
Erano note sempre ed erano note già
certo,
da
tutto. Certo, scrivevano soprattutto
delle persone di destra che comunque hanno sempre portato avanti queste tesi.
Sì, certo.
E che Panza, se ben guardato negli anni 70 da dargli ragione, a dargli ragione negli anni 90 quando cambia il vento, ha poco significato.
Non credo che abbia poco significato, perché naturalmente una cosa erano le storie scritte, per carità, degnissime e assolutamente corrette, magari da storici o giornalisti di destra, dell'allora vicina, allora Movimento Sociale Italiano, una cosa poi certi racconti ripresi e ricostruiti da uno che si è sempre dichiarato antifascista.
Sì,
chiaramente l'impatto è diverso. Claudio, spazio anche ad altri ascoltatori perché andiamo verso la conclusione. Giuseppe da Milano, intervento breve, per favore Giuseppe.
Brevissimo, volevo far rilevare che il dottor Santoro è effettivamente rimasto solo un anno, credo, al Parlamento europeo. La dottoressa Gruber invece più di un anno, e credo che abbia fatto anche un'attività significativa. Quindi
adesso significativa non lo so.
È che loro si sono candidati e si sono insediati, mentre la candidatura di Berlusconi è una candidatura fasulla, perché nessuno immagina.
Ma io, infatti, ho detto questo.
Mi faccia dire, però. Nessuno immagina che si dimetta da Presidente del Consiglio per insediarsi al Parlamento Europeo.
Sì.
E allora lei, quando commenta,
Giuseppe, guardi che ho detto la stessa cosa.
Almeno dire i fatti.
Ho detto la stessa cosa. Ho detto la stessa.
No. Berlusconi come la Gruber.
Ma assolutamente no, Giuseppe. Lei vuole ascoltare quello che le conviene ascoltare. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto. Fa bene il Partito Democratico e Franceschini a fare una battaglia su questo, sul fatto che le candidature devono essere di persone che poi restano al Parlamento Europeo. Ci sono stati dei casi, che non sono certamente quelli di Berlusconi, come quelli di Gruber e Santoro, di persone che si sono candidate, hanno preso un sacco di voti e purtroppo dopo poco tempo, ma questa è un'altra cosa rispetto a Berlusconi, dopo poco tempo hanno abbandonato, preferendo l'Italia, altri lavori, il lavoro di parlamentare, lo scranno di parlamentare europeo. Dunque ho detto esattamente quello che lei sta dicendo. I casi Gruber e Santoro sono completamente diversi rispetto al caso della candidatura eventuale di Berlusconi o di qualsiasi persona, un governatore, eccetera, incompatibile. È chiaro oppure no?
Va bene.
La ringrazio. Meno male che è chiaro, perché altrimenti forse mi sono spiegato male prima, Giuseppe. Può darsi, eh. Non volevo fare accostamenti tra un'eventuale candidatura di Berlusconi e quella di Gruber e Santoro, che sono arrivati con 1 milione di voti al Parlamento Europeo, si sono insediati e non erano certamente incompatibili. Lei ha perfettamente ragione, Giuseppe. Sono due casi completamente diversi.
Completamente diversi, e ci sono rimasti anche per un po'.
Sì,
la
diciamo che poi.
Gruber facendo anche un'attività da parlamentare europeo.
Ma sì, certo, rimanendoci uno fa un'attività. Poi, secondo me, nel lasciare un'attività e nel farne un'altra, per carità, è legittimo, però c'è una, secondo me, una scarsa considerazione del ruolo di parlamentare europeo, e ne potremo parlare a lungo. La ringrazio molto, Giuseppe, di questa telefonata. Ne parleremo sicuramente domani. Appuntamento 18:30 alla Zanzara. Ciao.
La Zanzara.